Cari fratelli e sorelle, l'11 ottobre 1962, oggi 38 anni fa, Papa Giovanni XXIII inaugurava il Concilio Vaticano II. Si celebrava l'11 ottobre la festa della Maternità Divina di Maria e con questo gesto, con questa data, Papa Giovanni voleva affidare tutto questo concilio alle mani materne, al cuore materno della Madonna. Anche noi cominciamo l'11 ottobre, anche noi vogliamo affidare questo sinodo con tutti i problemi, con tutte le sfide, con tutte le speranze al cuore materno della Madonna, della Madre di Dio. Pio XI aveva nel 1930 introdotto questa festa 1600 anni dopo il concilio di Efeso, il quale aveva introdotto, legittimato il titolo Theotokos, Dei Genetix per Maria. In questa grande parola Dei Genetix Theotokos aveva riassunto questo concilio di Efeso tutta la dottrina di Cristo, di Maria, tutta la dottrina della redenzione. E così vale la pena riflettere un po', un momento, di che cosa parla il Concilio di Efeso, di che cosa parla questo giorno. In realtà è un titolo audace. Una donna è madre di Dio. Come è possibile, si potrebbe dire, Dio eterno, il creatore, noi siamo creatura, siamo nel tempo, come potrebbe un uomo essere madre di Dio dell'Eterno, dove noi siamo tutti nel tempo, siamo tutti creature. Perciò si capisce che c'era forte opposizione in parte contro questa parola, che i nestoriani dicono si può parlare di Cristo tokos, sì, ma di Teo tokos no teos, è oltre, sopra gli avvenimenti della storia. Ma il Concilio ha deciso questo e proprio così messo in luce l'avventura di Dio, la grandezza di quanto ha fatto per noi, non è rimasto in sé, Dio è uscito da sé, si è unito talmente, così radicalmente con quest'uomo Gesù, che quest'uomo è Gesù, è Dio e se si parliamo di Lui possiamo sempre anche parlare di Dio. Non è nato solo un uomo che avrebbe da fare con Dio, ma in lui è nato Dio nella terra. Dio è uscito da sé, ma possiamo anche dire il contrario, Dio ci ha tirato in sé stesso, così che non siamo più fuori di Dio, ma siamo nell'intimo, nell'intimità di Dio stesso. La filosofia aristotelica, lo sappiamo bene, ci dice che tra Dio e uomo esiste solo una relazione non reciproca. L'uomo si riferisce a Dio, ma Dio l'Eterno è in sé, non cambia, non può avere oggi questa o domani un'altra relazione, sta in sé, non ha relazione ad extra. È una parola con grande logica, ma una parola che ci fa disperare. Quindi Dio stesso non ha relazione con me. Con l'incarnazione, con l'avvenimento della Theotokos, questo è cambiato fondamentalmente perché Dio ci ha tirato in se stesso e Dio in se stesso è relazione e ci fa partecipare nella sua relazione interiore. Così siamo nel suo essere Padre, Figlio e Spirito Santo, stiamo nell'interno del suo essere relazione, siamo in relazione con Lui e Lui realmente ha creato relazione con noi. In questo momento, in quello, lui voleva essere nato da una donna e essere sempre lei stessa. Questo è il grande avvenimento e così possiamo capire la profondità di questo atto di Papa Giovanni affidando al mistero centrale, alla Madre di Dio che tirata dal Signore in se stesso e così noi tutti con lei affidare l'assise conciliare sinodale. Il concilio ha cominciato con l'icona della Theotokos. Alla fine Papa Paolo VI riconosce alla stessa Madonna il titolo Mater Ecclesiae. E queste due icone che iniziano e concludono il concilio sono intrinsecamente collegate, sono infine una icona. Perché Cristo non è nato come un individuo tra altri, è nato per crearsi un corpo, è nato, come dice in Giovanni 12, per attirare tutti a sé e in sé. È nato, come dicono le lettere ai Colossesi e Efesini, nato per ricapitolare tutto il mondo, è nato come primogenito di molti fratelli, è nato per riunire il cosmo in sé, così che lui è il capo di un grande corpo. Dove nasce Cristo, inizia il movimento della ricapitolazione, inizia il momento della chiamata, della costruzione del suo corpo, della Santa Chiesa. La madre di Teos, la madre di Dio, è madre della Chiesa, perché madre di colui che è venuto per riunirci tutti nel suo corpo risorto. San Luca ci fa capire questo nel parallelismo tra il primo capitolo del Vangelo e il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, che ripetono su due livelli lo stesso mistero. Nel primo capitolo lo Spirito Santo viene su Maria e così partorisce e ci dona il Figlio di Dio. Nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, Maria nel centro dei discepoli di Gesù, pregando tutti insieme, implorando la nube dello Santo Spirito, e così dalla Chiesa credente con Maria nel centro nasce la Chiesa, il corpo di Cristo. Questa duplice nascita è una nascita del Christus Totus, del Cristo che abbraccia il mondo e noi tutti. Nascita a Betlemme, nascita nel Cenacolo, nascita del Gesù bambino, nascita del corpo di Cristo della Chiesa, sono due avvenimenti, un avvenimento, ma tra i due sta realmente croce e risurrezione. E solo tramite la croce va il cammino verso la totalità del Cristo, verso il suo corpo risorto, verso l'universalizzazione del suo essere nella unità della Chiesa. E così, tenendo presente questo che solo dal grano caduto in terra nasce poi la grande raccolta del Signore trafitto alla croce, viene l'universalità dei suoi discepoli uniti in questo suo corpo morto e risorto. Tenendo conto questo, vediamo questo nesso tra Theotokos e Mater Ecclesiae, il nostro sguardo va verso l'ultimo libro della Sacra Scrittura, l'Apocalisse, dove nel capitolo 12 appare proprio questa sintesi. La donna vestita del sole, con 12 stelle sulla testa, e la luna sotto i piedi, partorisce, e partorisce con un grido di dolore, partorisce in grande dolore. Qui il mistero mariano e il mistero di Betlemme è allargato a un mistero cosmico. Cristo nasce sempre di nuovo in tutte le generazioni e assume così, raccoglie così l'umanità in se stesso. E questa nascita cosmica si realizza nel grido della croce, nel dolore della passione. E a questo grido della croce appartiene il sangue dei martiri. Forse in questo momento possiamo mettere uno sguardo sul secondo salmo di questa ora media, Salmo 81, dove si vede una parte di questo processo, Dio sta tra i dèi, ancora sono considerati in Israele come dèi. In questo Salmo, in un concentramento grande, in una visione profetica, si vede il depotenziamento dei dèi che erano dèi, non sono dèi, e perdono il carattere divino, cadono a terra, Dii estis et moriemini sicut homines. Il depotenziamento, la caduta delle divinità. E questo processo che si realizza nel lungo cammino della fede di Israele e che qui è riassunto in una unica visione, è un processo vero della storia della religione, la caduta dei dèi. E così la trasformazione del mondo, la conoscenza del vero Dio, il depotenziamento delle forze che dominano la terra, è un processo di dolore. Vediamo nella storia di Israele come questo liberarsi dal politismo, questo riconoscimento, solo Lui è Dio, si realizza in tanti dolori, cominciando dal cammino di Abramo, esilio, Maccabei, fino a Cristo. E continua nella storia questo processo del depotenziamento di Dio, del quale parla Apocalisse 12, parla della caduta degli angeli, che non sono angeli, non sono divinità sulla terra, e si realizza realmente proprio nel tempo della Chiesa nascente, dove vediamo come col sangue dei martiri vanno depotenziate le divinità, cominciando dall'imperatore divino, da tutte queste divinità. Il sangue dei martiri, il dolore del grido della madre Chiesa che fa cadere, trasforma così il mondo. Questa caduta non è solo una conoscenza che non sono Dio, è un processo di trasformazione del mondo che costa il sangue, costa la sofferenza dei testimoni di Cristo. E se vediamo bene, questo processo non è mai finito, si realizza nei diversi periodi della storia in sempre modi nuovi. Anche oggi questo momento dove Cristo, l'unico figlio di Dio, deve nascere per il mondo con la caduta dei dèi, con il dolore, il martirio dei testimoni. Pensiamo ai grandi potenze di questa storia di oggi. Pensiamo ai capitali anonimi che schiavizzano l'uomo, che non sono più cosa di un uomo, ma sono un potere anonimo al quale servono gli uomini, dal quale sono tormentati gli uomini e trucidati anche. Sono un potere distruttivo che minaccia il mondo. E poi il potere delle ideologie terroriste. Apparentemente in nome di Dio va fatto violenza, ma non è Dio. Sono false divinità che devono essere smascherate, che non sono Dio. E poi la droga, questo potere che come una bestia vorace prende le sue mani su tutte le parti della terra e distrugge una divinità, ma una divinità falsa che deve cadere. O anche il modo di vivere propagato dall'opinione pubblica, oggi si fa così, il matrimonio non conta più, la castità non è più una virtù, e così via. Queste ideologie che dominano così, che si impongono con forza, sono divinità. E nel dolore dei santi, nel dolore dei credenti, della madre Chiesa, della quale siamo parte noi, devono cadere queste divinità. Deve realizzarsi quanto dicono le lettere ai Colossesi e Efesini, le dominazioni, i poteri cadono e diventano sudditi dell'unico Signore Gesù Cristo. su questa lotta nella quale stiamo, questo depotenziamento di Dio, questa caduta dei falsi dei che cadono perché non sono divinità, ma sono poteri che distruggono il mondo. Parla l'Apocalisse, capitolo 12, anche in una immagine misteriosa per la quale mi sembra c'è tuttavia, o ci sono diverse interpretazioni belle, va detto che il dragone mette un fiume, un grande fiume di acqua contro la donna in fuga per travolgere la donna. E sembra inevitabile che sia annegata la donna in questo fiume, ma la buona terra assorbisce questo fiume e non può nuocere. Io penso il fiume facilmente interpretabile sono questi correnti che dominano tutti e che vogliono far scomparire la fede della Chiesa che non sembra più aver luogo davanti alla forza di questi correnti che si impongono come l'unica razionalità, come l'unico modo di vivere. È la terra che assorbe questi correnti, la fede dei semplici che non si lascia travolgere da questi fiumi e salva la madre e salva il figlio. E perciò il Salmo dice, voi avete, il primo Salmo, la saggezza, la fede dei semplici è la vera saggezza. Questa saggezza vera della fede semplice che non si lascia divorare dalle acque è la forza della Chiesa e siamo ritornati al mistero mariano. E sta anche un'ultima parola nel Salmo 81, «Movi punto omnia fondamenta terre, vacillano le fondamenta della terra». Lo vediamo oggi con i problemi climatici, come sono minacciati le fondamenta della terra, ma sono minacciati dal nostro comportamento, vacillano le fondamenta esteriori perché vacillano le fondamenta interiori, le fondamenta morali e religiose, la fede dalla quale segue il retto modo di vivere. E sappiamo che la fede è il fondamento e le fondamenta della terra non possono vacillare in definitiva. Se rimane ferma la fede, la vera saggezza. E poi il Salmo dice, alzati Signore, giudica la terra. Sì, diciamo anche noi al Signore, alzati in questo momento, prendi la terra nelle tue mani, protegga la tua Chiesa, protegga l'umanità, protegga la terra e affidiamoci di nuovo alla Madre di Dio, a Maria e preghiamo tu, la grande credente, tu che hai aperto la terra al cielo, aiutaci. Apri anche oggi le porte perché sia vittrice la verità, la volontà di Dio, che è il vero bene, la vera salvezza del mondo. Amen.